On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi va in montagna. In uno di quei giorni che seguirono l'8 settembre, erano giunti a Valdieri, dopo il tramonto, una decina di uomini provenienti da Cuneo. Chi erano questi uomini e che cosa intendessero fare, non si capì subito. Vestivano abiti borghesi, eccetto uno che portava ancora sulla manica i galloni di sergente. Avevano tutti un'aria piuttosto riservata e non ci tenevano troppo a farsi notare dalla gente. Di particolare, c'era che tre o quattro di essi erano armati di fucili militari. Non si fermarono in paese, ma risalirono verso Madonna del Colletto, a cavallo tra la Valle Gesso e la Valle Stura. Si acquartierarono nei locali attigui al piccolo santuario e iniziarono immediatamente un lavoro febbrile di trasporto di materiale vario recuperato dai forti vicini. Facevano i trasporti con l'aiuto di un mulo poderoso, scovato chissà dove. Si trattava di materiale da casermaggio, viveri e soprattutto armi. Il mulo si chiamava Garibaldi ed era molto intelligente. Il più delle volte, essendo scarso il personale, solevano avviarlo sulla strada, carico o scarico che fosse, lasciando che raggiungesse la meta da solo. E Garibaldi lo faceva molto coscienziosamente, salendo tranquillo col suo passo misurato, perché il carico non si squilibrasse. Mentre si effettuava il trasporto del materiale, il piccolo campo si andava organizzando. Ognuno ebbe il suo fucile, di cui alcuni ignoravano il funzionamento. Lo impararono sotto la guida del sergente. La notte, durante i turni di guardia, qualcuno, mentre aguzzava gli occhi nell'oscurità, sussultava al frusciare delle foglie secche o all'innocuo strisciare di un animale, e un colpo partito dalle mani inesperte faceva sobbalzare la piccola guarnigione. Poi ritornava il silenzio tutto intorno e ognuno ritornava al suo giaciglio. All'alba, quelli che si erano fermati a dormire nel presidio, eccetto uno o due che restavano di guardia, ripartivano e il grosso mulo ridiscendeva tranquillo lungo la mulattiera. A metà settembre erano 12 uomini, più il mulo, ed erano venuti lassù per fare la guerra. Tra di essi vi era Duccio Galimberti. Il gruppo si chiamava Banda Italia Libera. Nella seconda metà di settembre la banda aumentò leggermente i propri effettivi. Mentre alcuni elementi erano stati rinviati in città per un lavoro cui erano più adatti, altri se ne erano aggiunti dopo un rigoroso esame. Erano elementi che recavano un buon apporto all'efficienza del gruppo, con la competenza tecnica di cui si sentiva ogni giorno più la necessità. Si trattava di ufficiali e sottufficiali dell'esercito, che avevano una buona conoscenza delle armi, unita ad altre doti di cui il loro gesto testimoniava. Si era trovato, fra l'altro, un provetto mulattiere, e questo era stato un sollievo per tutti, non escluso Garibaldi. Che ora andava e veniva coi suoi carichi sistemati a dovere. Si era reclutato anche un altro mulo, ora che c'era chi se ne poteva occupare con competenza. In tutto si era dunque arrivati ad una ventina di uomini, più due muli. Giovanni Monaco, da Pietà le Morta, edizioni Avanti, 1955. Da Da tempo immemorabile le montagne sono luogo privilegiato per gli uomini che combattono. Se poi le guerre sono guerriglie e le forze in campo vedono milizie volontarie di irregolari, allora, a maggior ragione, le terre alte diventano rifugi, aree ove è più semplice nascondersi, effettuare imboscate, attaccare e sparire. Ci sono foreste, meglio ovviamente quelle sempreverdi, forre, vallate, malghe spesso vuote, morene impervie, ghiacciai e passi remoti, dove pochi uomini possono fermare intere brigate. In montagna la conoscenza diretta del territorio, l'allenamento, l'abitudine alla fatica, al freddo, ai bivacchi sulla nuda roccia, l'abilità di saper accendere fuochi senza fumo, fanno la differenza anche di fronte a nemici ben equipaggiati e persino sostenuti dall'aviazione. Ecco, oggi, come avrete capito, parliamo della montagna come scenario della lotta partigiana. Ora è sempre resistenza, per noi vuol dire che anche il giorno dopo, il 25 aprile, parliamo di lotta partigiana. Iniziamo parlandone con Marco Albino Ferrari, direttore di Meridiane Montagne, il cui numero, da pochi giorni in edicola, si chiama Sentieri e Cime della Guerra Partigiana. Marco, quindi non un monografico che ci racconta una montagna, come consuetudine della tua rivista, ma un numero dedicato a tutte le montagne che hanno fatto da fondale, che sono stati elemento principale, insieme ai partigiani, della lotta contro il fascismo e il nazismo.
Eh sì, perché dopo l'8 settembre, dopo la Repubblica Fascista del Nord, gli ragazzi italiani del Nord si erano trovati di fronte a una scelta: o consegnarsi, arruolarsi ai fascisti, o diventare renitenti e nascondersi per chissà quanti mesi, oppure scegliere di andare in montagna, si diceva allora, ed è diventata una frase metaforica. Andare in montagna significava non solo unirsi ai partigiani, ma andare in quei luoghi che per sempre sono stati il simbolo della disobbedienza, degli eretici, fin dai tempi dei Catari, di Fra Dolcino, e anche oggi dei Notav, in fondo, perché c'è un orgoglio montanaro che ripara, insomma, dal potere della città istituzionale. Andare in montagna non solo significa trovare riparo per fare la guerriglia partigiana, ma anche in qualche modo, idealmente, raggiungere un luogo al riparo dalla storia, al riparo dal potere delle città.
Dalle Alpi Cozie alle Carniche sono state interessate un po' tutto l'arco alpino e, non dimentichiamocelo, anche alcune montagne dell'Appennino.
Sì, certo, la linea gotica ha diviso in due l'Italia e si è assestato lì il fronte tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, e a nord di questa linea si è combattuto. Da una parte c'era appunto il fronte che tentava di avanzare, dall'altra c'era la guerriglia partigiana, che era appunto una guerriglia, cioè che viene questo nome dalla Spagna, no? Dalla guerra fatta da Napoleone agli spagnoli, che non avevano più la possibilità di confrontarsi con l'esercito imperiale e si erano dileguati sulle montagne, e la tecnica della guerriglia è proprio quella di colpire e dileguarsi, sganciarsi, sparire. Infatti i partigiani che stavano in montagna erano erano invisibili, la loro vita era quella di nascondersi, di colpire, di creare danni ai nazifascisti e poi di dileguarsi. Abbiamo sentito diverse testimonianze di partigiani ancora viventi e loro raccontano proprio soprattutto questa vita errabonda tra le montagne, sempre inseguiti da qualcuno. Si stava in un maggengo, in un alpeggio, in una baita isolata, e il mattino dopo presto si scappava perché era possibile che qualche delatore, qualche spia avesse indicato il punto dove avevano dormito, e infatti spesso avveniva che appena loro erano partiti arrivavano i fascisti a bruciare le case. Quindi era una vita sempre in giro sulle montagne, con lo Sten sotto braccio, i pochi viveri, una vita di stenti, di fatica, e ben diversa dai fascisti, che invece stavano in caserma, avevano tutte, diciamo, la stanzialità e la capacità di resistere alla guerra, mentre i partigiani vivevano di una, non solo dell'incognita della guerra, ma anche dell'incognita della loro situazione. Non sapevano quasi dove si trovavano, non avevano lettere da casa, nei tempi morti non potevano seguire un programma di esercitazione, mangiavano sempre le stesse cose, vivevano nel freddo, non potevano lavarsi per mesi. Una vita di stenti perpetuata per 20 mesi della guerra partigiana, appunto.
Raccontiamo una delle storie che troviamo sul numero di Meridiane Montagne dedicate ai sentieri e alle cime della guerra partigiana. Non parliamo di un partigiano, ma parliamo di un maggiore britannico che il suo dovere l'ha fatto fino in fondo, Marco.
Beh sì, Bill Tillman. Immagino tu voglia parlare di Bill Tillman, perché Bill Tillman è un personaggio che spicca tra i grandi esploratori, per esempio, dell'alpinismo e del mondo nel Novecento. Lui è stato il primo a trovare la via dell'Everest quando sono stati aperti i confini dalla parte nepalese, è arrivato a una quota quasi vicino alla cima, erano i primi anni 50. Poi avrebbe attraversato lo Yellow Continent in Patagonia, una vita senza sosta, aveva attraversato l'Africa in bicicletta negli anni 30, un personaggio appunto che va collocato in questo
prima e dopo la guerra.
E dopo la guerra, che va collocato nel pantheon dei grandi esploratori tipicamente inglesi, e pensa che è andato a morire in una circostanza incredibile. Lui alla fine della sua vita comprava queste barche a vela piccole di seconda, terza, quarta, quinta mano, le ridipingeva, le rimetteva un po' a posto, poi partiva. E alla soglia degli 80 anni è partito per i mari del sud con intento di compiere gli 80 anni proprio in Antartide, e lì si sono perse le sue tracce, si è dileguato alla fine del mondo, così alla fine della sua vita. Ma insomma, quando lui aveva 45 anni, nell'agosto del 43, firma l'ok per andare a fare questa missione impossibile. Lui è un agente segreto britannico, il suo compito è andare oltre le linee nemiche, in mezzo ai resistenti, e finanziare la guerra partigiana con un malloppo di lire che si porta appresso, e grazie a un marconista e a una radiotrasmittente organizzare i lanci dei partigiani che potevano appunto
i lanci
dagli aerei, quindi con il paracadute venivano lanciate le armi, i viveri, genere di sostentamento per continuare la guerriglia partigiana. E così lui decide, con questi altri tre compagni, un marconista, appunto il suo secondo, e un interprete, parte dal sud con questo aereo piccolissimo, e lui racconta in questo suo libro di memorie che nella Carlinga, al buio, di notte, abbracciato al suo zaino, in queste ore di buio, di 3 ore di volo verso la zona di lancio, con questo frastuono infernale, arrivano sulla zona di lancio e i fuochi segnaletici per lanciarsi non ci sono, e così ritorna indietro e lo fa per 2 volte, finché alla terza volta finalmente ci sono i fuochi dei partigiani. Lui si butta con i suoi 3 compagni dell'aereo nella notte, senza sapere dove sarebbe atterrato, perché era un volo al buio, totalmente alla cieca. Infatti i 4 atterrano, 3 si fanno male, uno rimane appeso a un albero, uno si rompe una caviglia, l'altro picchia la schiena, e anche Bill Tillman si fa male una caviglia. Comunque, dopo qualche giorno di attesa per rimettersi in sesto, i partigiani lo conducono nel comando attraverso tutta una serie di di sentieri che poi saranno poi ricostruiti. Tutto questo viaggio, c'è persino oggi una via, un'altra via che si chiama Bill Tillman, proprio in memoria di questo suo viaggio. Insomma, arriverà nelle Alpi Feltrine e organizzerà...
Invece sarà fatto paracadutare sull'altopiano di Asiago.
Sì, sull'altopiano di Asiago, e nelle Alpi Feltrine organizzerà appunto questa macchina di guerra che era appunto la guerriglia partigiana, e si troverà anche a dover affrontare situazioni molto pericolose, perché si trovano sull'altopiano delle vette feltrine e c'è questo comandante partigiano che ha un'idea diversa su come gestire questo rastrellamento che è ormai in atto dai tedeschi. Stanno salendo i tedeschi dai quattro punti d'accesso da questo altopiano e tutte queste migliaia di partigiani sono in trappola, perché i tedeschi li stanno chiudendo e stanno balzando, stanno salendo verso di loro, e Bill Tillman suggerisce di scappare, perché è inutile dover resistere e difendere una posizione. La guerriglia partigiana è fatta appunto di rapidi spostamenti, non deve difendere un territorio. Invece di idea contraria, il capo partigiano dice: no, noi dobbiamo fermare qua l'avanzata dei tedeschi, ci siamo asserragliati in questo punto e dobbiamo difendere la nostra posizione. Bill Tillman accetta il punto di vista del comandante e stanno lì quindi ad affrontare questo assedio dei tedeschi, che si fa sempre più stringente, come una corda intorno al collo, e loro si trovano alla fine in trappola, devono andare sempre più in alto fino al cucuzzolo in cima, e hanno solo a disposizione una mitragliatrice, ma sono assediati dai tedeschi. A questo punto Bill Tillman dice: noi dobbiamo nasconderci, mentre il capo partigiano è di idea contraria, dice: no, noi dobbiamo attraversare le linee e cercare di scappare, cosa che avrebbero dovuto fare, come diceva Bill Tillman, qualche ora prima. Così si trovano assediati e decide Bill Tillman di nascondersi, raduna con sé i suoi più stretti collaboratori e si nasconde così per 3 giorni su un dirupo e sente le voci dei tedeschi di vicino che perlustrano la zona per 3 giorni. Ormai siamo in autunno, ci sarà poi questa bufera che li prende, non hanno mangiato niente per 3 giorni, non hanno niente da coprirsi, sono quasi assiderati, e alla fine escono da questo loro nascondiglio e i tedeschi se ne sono andati e si salveranno. Poi, alla conclusione di questi mesi di guerra partigiana, Bill Tillman sarà il primo a entrare a Belluno con un manipolo di partigiani, e sarà proprio lui a liberare il capoluogo. E tanto è vero che oggi c'è questo viale a Belluno che appunto è intitolato a Bill Tillman, l'eroe medaglia d'oro della resistenza.
Ha preso la medaglia ed è andato a farsi un 8000.
È andato a farsi un 8000 sull'Everest e poi è andato a attraversarsi gli oceani con una barchetta appunto presa di seconda mano, di quarta mano. Insomma, è un personaggio tutto tondo.
La vita per noi risorgerà, la nuova Italia.
Radio Popolare on the road, quest'oggi in montagna sui sentieri partigiani. Io vi ricordo che per ascoltare questa trasmissione, ma anche tutte le altre, basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Sulla nostra pagina Facebook trovate già delle fotografie. Ci colleghiamo telefonicamente con Lorenzo Cremonesi, che non è dietro l'angolo, è in Armenia, dove tra l'altro anche lì c'è qualche cosa che c'entra con le date che stiamo ricordando in questi giorni.
Sì, siamo alla commemorazione del centenario del genocidio, del massacro degli armeni ad opera degli ottomani all'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel 1915, insomma, nelle fasi iniziali della Prima Guerra Mondiale, quindi sono qui per questo motivo.
Lorenzo Cremonesi, che siamo andati a scovare in Armenia, perché è uno degli autori di un libro edito da RCS Media Group, si chiama I sentieri per la libertà, ed è acquistabile in edicola con il Corriere della Sera, con la Gazzetta dello Sport, costa 13 euro, 12,90 per la precisione. Sono 30 itinerari in 9 regioni, dal Piemonte all'Abruzzo, che intende accompagnare gli appassionati di escursionismo lungo le vie della Resistenza e della Seconda Guerra Mondiale, il tutto a 70 anni dalla liberazione dal nazifascismo.
Sì, allora è un libro veramente pratico, perché dopo una serie di saggi che presentano la lotta partigiana in montagna in modo particolare, e naturalmente bisogna leggere in particolare quelli dove nasce il movimento partigiano dopo l'8 settembre 43, e questo avviene naturalmente sulle Alpi del Cuneese, insomma nella zona del Piemonte. Dopodiché però si allarga, perché il movimento partigiano è su tutte le Alpi e anche all'Appennino, e c'è una serie di tragitti e di percorsi anche nei sentieri dell'Appennino a ridosso della famosa linea gotica. Sono proprio delle schede ad uso e consumo di chi vuole visitare questi posti, con i tempi di percorrenza, i luoghi da dove partire, proprio con delle carte geografiche, con il percorso alpinistico, con il percorso da fare a piedi.
Un aspetto che forse non tutti ricordano è che i repubblichini, insieme ai soldati della Wehrmacht, bruciarono in modo sistematico alpeggi, casolari isolati, capanne e bivacchi, anche quelli che noi oggi conosciamo come i rifugi del CAI.
Beh, certo, venivano gran parte di queste strutture veniva usato dai partigiani, ci stavano, e quindi quando cominciarono le grandi rappresaglie dei tedeschi, specialmente cominciano nella primavera del 44, quelle grosse, perché il movimento partigiano cresce, quindi deve organizzarsi, quindi comincia a diventare un grosso problema per i tedeschi e per i fascisti nei primi mesi del 1944. Ci sono queste grosse campagne, alcune sono proprio preventive, ma io ricordo, ho fatto tanta montagna, specie quando ero bambino, e nei vecchi rifugi del CAI spessissimo c'erano nella sala principale dove si mangia, c'erano queste foto del luogo e della struttura distrutta dal fuoco in quegli anni. Io, se non erro, c'è anche un dato che appare nel libro: il CAI allora era proprietario di circa 300, adesso non voglio dire
380
rifugi, e un'ottantina furono bruciati completamente, ma quasi tutti, praticamente tutti, furono devastati, quindi resi inabitabili. E poi naturalmente di questo non si parla, perché è un censimento che non venne mai davvero fatto, ci sono degli studi particolari ma non degli studi generali. Il numero incredibile di malghe, alpeggi, casolari, villaggi interi devastati, distrutti, perché ci stavano i partigiani o comunque perché i nazi fascisti pensavano che ci stessero, quindi villaggi interi, casolari distrutti, e di questo non abbiamo un vero conto, non si sa quanti siano.
Un'ultima cosa, Lorenzo Cremonesi, di questi 30 itinerari, tu te ne sei occupato di uno in particolare?
Ma sì, io mi hanno chiesto di scrivere, siccome sanno che mi piace fare montagna, quando in praticamente tutti questi libri di questa serie mi hanno chiesto di scrivere un piccolo saggio, e io racconto un episodio della mia infanzia. Io, quando ero bambino, avevamo una vecchia casa di famiglia a Valcava. Valcava è un po' fuori dalle rotte partigiane, almeno io pensavo, ma in realtà no. Comunque Valcava è al confine tra il Bergamasco e il Lecchese,
e dove c'è l'antenna di Radio Popolare, tra l'altro,
e dove c'è esattamente, allora sì, perché c'è l'antenna che ha devastato tra l'altro la nostra montagna, perché sì, ci sono un mucchio di antenne in cima, e lì c'è questo bosco, quest'area che proprio si affaccia sulla pianura padana verso Bergamo, si vede tutto, si vede dal Monviso a Venezia, praticamente è una visuale stupenda, un panorama bellissimo. E lì c'era questa grotta dove noi andavamo quando ero bambino, ma io vi parlo di 5-6 anni di età, andavamo, ci voleva un'ora da Valcava circa per arrivare alla zona della grotta. È una vecchia grotta usata dai contadini per secoli, e in questa grotta venne nascosto nell'inverno 44-45, quindi l'ultimo inverno di guerra, che fu praticamente rigido, tra l'altro, con tanta neve, molto freddo, eccetera, venne nascosto un pilota americano che era nero, di pelle nera, e il grosso problema dei partigiani era che non sapevano dove metterlo, perché era visibilissimo, non è che ci fossero molti neri allora, e quindi venne nascosto in questa grotta, dove morì di freddo. E mi ricordo, quando eravamo bambini, andavamo a visitare questo luogo, e c'era proprio il posto dove il corpo era stato messo, che noi pensavamo fosse, perché è ancora visibile, c'era come una specie di abbeveratoio per gli animali, perché lì venivano messi nei secoli antichi gli animali d'inverno, e lui morì di freddo, di broncopolmonite, proprio nella grotta. E tra l'altro, poi, parlando, venne fuori che il parroco, che era Don Brumana, il parroco di Valcava, aveva creato, insieme a dei partigiani, aveva creato da Valcava una rete di passaggio per gli ebrei e per i perseguitati verso la Svizzera, nel senso che venivano a Valcava. Qui era stata costruita nel 1925 la prima funivia della Lombardia, e arrivavano a Valcava e poi venivano scortati per il Resegone, arrivavano in Valtellina e poi entravano in Svizzera. C'era questa rete. Infatti i nazifascisti nell'estate 44 vi fecero delle grandi retate, prendendo tra l'altro proprio Don Brumana, proprio per dare questa testimonianza, che è una testimonianza non di Chiesa dei Vertici, i quali mantennero fino all'ultimo, con Pio XII, un atteggiamento molto ambiguo, ma i preti locali, il piccolo clero, in molti casi, ci sono episodi ancora poco conosciuti, collaborò con i partigiani.
Grazie Lorenzo Cremonesi, questa storia la trovate tra le 30 itinerari raccontati in I Sentieri per la Libertà, realizzato in collaborazione con RCS Media Group. Buon permanenza in Armenia e buon 25 aprile, Lorenzo.
Grazie a voi, buon lavoro.
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendendo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile.
Ci colleghiamo con Cecco Bellosi, scrittore. Un'intera puntata di On the Road l'avevamo passata in sua compagnia a raccontare delle geografie dei contrabbandieri. La zona in cui andiamo a posizionarci, Cecco, innanzitutto buongiorno e bentornato tra noi.
Buongiorno Claudio e a tutti voi.
Siamo sempre da quelle parti lì, siamo sempre sulle montagne intorno al lago.
Sì, andiamo leggermente più a nord, cioè nella zona che sta tra Mezzegra, Dongo e una montagna che è nel cuore della 52esima Brigata Garibaldi, che è la Berlinghiera, detta là perché è una montagna che era considerata come una madre, non come un padre come un monte da parte del distaccamento Puecher della 52ª Brigata Garibaldi, che è quello che arresta Mussolini.
Esatto, perché basta avere qualche rudimento di storia che con le località che hai citato siamo lì, in quella pagina di storia.
Sì, siamo in quella pagina dove 27 partigiani, quindi 27 uomini, 27 compagni, poi neanche tutti, tra l'altro erano comunisti, di una brigata e di un distaccamento che aveva come comandante Pier Bellini delle Stelle e come commissario politico il compagno Michele Moretti, detto Pietro, che il 26 aprile scendono dalla Berlinghiera, si trovano a Sorico e a Gera, quindi proprio in cima al lago, posto bellissimo perché dal punto di vista geografico c'è questa montagna che guarda tra la Val Chiavenna, la Valtellina e il lago di Como, dove esce il fiume Mera e dove c'è una piccola Camargue. Si parla sempre spesso di luoghi esotici, ma la zona del Pian di Spagna è una zona bellissima. Loro scendono e non sanno neanche quello che sta succedendo, scendono per fare rifornimenti e a questo punto la gente gli si avvicina e gli dice sostanzialmente abbiamo vinto, e loro a quel punto fanno una cosa, secondo me sono dei personaggi che partecipavano a una storia, sono diventati la storia non sbagliando una mossa quei due giorni. Vale a dire, dapprima hanno disarmato tutti i presidi tedeschi e i fascisti, che erano incommensurabilmente superiori a loro come numero, dall'inizio della Val Chiavenna fino ad Ongo. Hanno messo questo posto di blocco in una zona strategica, che è il Puncetto, cioè dove scende la Rocca di Musso, perché poi la colonna è stata fermata a Musso, che era stato il feudo del Medeghino nel 1500, un posto praticamente inattaccabile, e da lì sono riusciti a fermare la colonna, ad arrestare Mussolini, a portarlo a Germasino durante la notte, un altro paese di quelle valli, e il giorno dopo, quando è arrivato il colonnello Valerio, cioè quindi Walter Audiso insieme ad Aldo Lampredi e a questo gruppo di partigiani dell'Oltrepò Pavese, hanno sostanzialmente consegnato Mussolini e i gerarchi alla sentenza che era stata emessa nei loro confronti.
Disprezzar la vita, per noi risorgerà la nuova Italia.
Cecco Bellosi, queste sono pagine di storia, quelle che ci hai raccontato, e in questi luoghi oggi che cosa succede da un po' di tempo a questa parte?
Allora, se andiamo un po' indietro, dobbiamo dire che negli anni 70 un gruppo di compagni dell'allora sinistra rivoluzionaria aveva iniziato a riappropriarsi del 28 aprile. Vale a dire, il 28 aprile noi lo consideriamo una data nostra, la data in cui è finito il fascismo, ed è finito a Giulino di Mezzegra. In quegli anni hanno cominciato ad arrivare dei gruppi fascisti per ricordare appunto Mussolini e la Petacci, e noi, diciamo, più con le cattive e con le buone, gliel'abbiamo impedito per diversi anni. Poi sono cambiati i tempi, si sono modificate una serie di condizioni per cui da anni, la domenica successiva al 25 aprile, gruppi di fascisti vengono e, per carità, sul piano di una messa, cioè quindi della pietas, come suol dirsi, nessuno ha mai avuto niente da ridire. Il discorso è che questi inscenano gazzarre e manifestazioni palesemente di apologia del fascismo. E quindi quest'anno abbiamo chiesto all'ANPI sostanzialmente di indire questa manifestazione. L'ANPI di Como, devo dire, è stata molto convinta in questo, e quindi l'ANPI di Como e l'ANPI Centrolago e l'ANPI di Dongo hanno indetto questa manifestazione il 28 aprile, con ritrovo alle 18.30.
Martedì, quindi?
Martedì, sì, martedì, piazza 28 aprile a Mezzegra. Da lì si salirà, perché c'è una targa che ricorda comunque la sentenza, la fine della fine del fascismo, e noi lì metteremo, credo, un fiore rosso, qualcosa di rosso a ricordare questi compagni, che anche perché credo sia opportuno ricordare che questi compagni non hanno avuto una vita facile nel dopoguerra. Io sono orgoglioso di essere stato amico di Michele Moretti, lui era presente e molti dicono che sia stato lui quello che ha realmente sparato. Ora, Michele fu costretto prima ad andare in Jugoslavia, poi insomma quando è tornato è stato licenziato dalla fabbrica dove faceva l'operaio, erano gli anni 50, era un operaio comunista ed era prima stato, pensa tu che sei un appassionato di calcio, era stato un giocatore del Como, no? E della mitica squadra del Como, soprattutto del campionato 31-32, in cui era arrivato secondo in Serie B. E c'è una cosa da ricordare anche a questo proposito, perché Michele Moretti, la squadra del Como, c'è una foto con la squadra schierata a centrocampo prima dell'inizio della partita, 10 mani che si alzano nel saluto fascista, una mano che rimane abbassata ed è la mano di Michele Moretti, che allora era giovanissimo, aveva 21-22 anni, giocatore del Como, lui era già comunista e non alza la mano.
L'appuntamento quindi è per martedì, ricordiamolo ancora una volta, alle 18.30?
Sì, per martedì 28 aprile alle 18.30 a Giulino di Mezzegra, dopodiché ci sarà una cena con la presenza della banda degli Ottoni alla Proloco di Colonna, ovviamente il ricordo dei fratelli Cerbi, una grande pasta asciuttata.
Sono 70 anni che guardo il cielo e quando c'è vento, soprattutto se sta per piovere, mi sembra di sentire più forte la voce di mio padre. Sono un bambino di 70 anni che parla con il cielo, figlio della speranza e del coraggio, figlio di questa pianura che da allora mi tiene in ostaggio.
A chi lo do questo figlio che neanche riesco a toccare? E per tanto che somiglia alla mia faccia neanche posso guardare. N'è passato di tempo, amore mio, che anche i ricordi son stanchi. Stan lì con la tua faccia da bambino e tu hai già i capelli bianchi.
Radio Popolare on the road, quest'oggi Sentieri e Cime della Guerra Partigiana. In studio con noi Marco Albino Ferrari, direttore di Meridiane Montagne, il numero in edicola interamente dedicato proprio ai sentieri e alle cime della Guerra Partigiana, il titolo della puntata odierna l'abbiamo rubato da lì. Dicevamo in apertura di trasmissioni, tutte le varie sfaccettature delle Alpi hanno fatto da fondale alla Guerra Partigiana. Accendiamo i riflettori sul Gran Paradiso.
Sì, il Gran Paradiso dalla parte valdostana, dove da Cogne, dove si era formata una sorta di repubblica partigiana nel 44, nell'estate del 44, una repubblica partigiana che poi era destinata comunque a essere spazzata via dalle forze nazifasciste che erano nella Val d'Aosta, e c'è stata questa battaglia con il capitano Plick, nome di battaglia di questo personaggio un po' mitico nella storia della Val d'Aosta, e dopo questo successo che hanno avuto nella battaglia, però Plick aveva capito che i fascisti, i nazisti sarebbero ritornati presto, e allora ha radunato intorno a sé la popolazione civile di Cogne per paura di rastrellamenti e di violenze ingiustificate anche ai montanari che non c'entravano niente. In ogni caso, in 350 hanno deciso di fuggire da Cogne, sia i partigiani, sia donne, ragazzi, anziani, e di andare incontro alle montagne verso la Francia, verso la libertà, perché la Francia a quel punto era libera in quelle zone. Però di fronte a loro c'erano 4 giorni di cammino molto duro, passi a
infatti questo metri. Volevo chiederti se c'è una sorta di sentiero che si può percorrere per seguire un po' le orme del capitano partigiano Giuseppe Ferdinando Cavagnè, detto appunto Plick.
Sì, qua non c'è un'altra via intitolata Plick, come abbiamo visto quella di Bill Tilman attraverso le Dolomiti, però abbiamo con la rivista ricostruito questi 4 giorni di cammino, li abbiamo raccontati appunto nella mappa che diamo in allegato, e sono 4 giorni magnifici attraverso uno dei parchi più belli d'Italia, il Gran Paradiso. Il primo giorno si parte da Cogne e si arriva al rifugio Vittorio Sella, 2500 metri, e poi in Val Savaranche, e poi su al Colle del Nivolet a 2600 metri, e poi dal Colle del Nivolet giù in Francia a Prarayod a 2300 metri attraverso il Colle della Losa. Insomma, un percorso bellissimo sulle tracce di questi partigiani, di questa popolazione civile che fuggiva dai mastini nazisti che avrebbero voluto fare loro la pelle. E quindi percorrendo questo itinerario si può andare incontro a una memoria storica ancora accesa, ancora viva, e in un luogo tra i più belli delle Alpi.
Ad Adelante l'altro giorno avevamo parlato di un metodo originale per ricordare il 70° anniversario della liberazione. Ve lo riproponiamo, è una chiacchierata che con Davide Facchini avevamo fatto con Annalisa Corbo, che ci raccontava di un evento LARP che andrà a svolgersi in quel del 17, 18, 19 luglio al villaggio delle Stelle a Lusernetta. E eravamo partiti chiedendo ad Annalisa di dirci dove si colloca esattamente Lusernetta sul mappamondo.
Sul mappamondo Lusernetta sta nella Val Pellice, che è una valle veramente molto bella. È una valle dove noi molto spesso organizziamo dei LARP, in particolare al villaggio delle Stelle, che è nel comune di Lusernetta, però è un agglomerato di baite che è stato ristrutturato. Sono delle baite che sono state davvero abitate dai partigiani.
Dai partigiani. Allora,
e da
tu
qui è nata l'idea.
Hai citato un acronimo, LARP, che probabilmente non tutti conoscono, sta per Live Action Role Play.
Esatto, in italiano, in dialetto, come mi piace dirlo a me, gioco di ruolo dal vivo.
Scusami, dialetto invece?
Gioco di ruolo dal vivo.
Che è uguale all'italiano.
Esatto. Però mi piace molto l'acronimo LARP e il dire Live Action Role Play, perché contiene dentro la parola azione, che rende davvero l'idea di quello che facciamo noi. Cioè è un po' come essere inseriti in un film, in un gioco del facciamo che io ero e tu eri, però sicuramente studiato con tanto lavoro dietro, che è un'attentissima cura nel gestire le scenografie e l'ambientazione, che deve essere storica.
Tu prima parlavi di baite dove hanno vissuto in realtà i partigiani, ne deduciamo, anche perché il titolo dell'iniziativa è I ribelli della montagna, l'ultima notte di Montelupo, un evento dove ad essere riproposta in questo caso è uno scampolo di lotta partigiana, quindi da una parte ci sarà qualcuno che in persona è partigiani e dall'altra qualcuno che invece interpreterà il ruolo dei fascisti e dei nazisti, giusto?
Esatto, diciamo che non è una rievocazione storica, chiariamo subito questa cosa. In realtà non è una rievocazione che si può andare a vedere, ma è un gioco, cioè ci saranno dei personaggi. Noi abbiamo scelto quella parte di storia di andare a reinterpretare, di permettere a chi si iscrive di rivivere in prima persona quella parte di storia che è stata la più sanguinosa e la più brutta, quella della ritirata nazista del 1944, in cui i nazisti ritirandosi e pressati dagli alleati che risalivano alla penisola, insomma, diciamo che si sono lasciati andare a nefandezze cidi, e insomma siamo andati a rivedere ci siamo ispirati a Montesole, alla strage di Montesole. Ci sarà chi interpreterà i nazisti, ci sarà chi interpreterà i fascisti, ci sarà chi interpreterà gli abitanti di Montelupo.
Voi avete avuto la benedizione da parte dell'AMPI, giusto?
Sì, l'AMPI provinciale di Torino, dopo diverse insistenze, ci ha dato il patrocinio e loro non riuscivano a capire bene cosa facessimo. Diciamo, ma possiamo venire a vedere? E noi abbiamo detto no, se volete potete partecipare, perché comunque la partecipazione è aperta a chiunque, è un'esperienza molto bella.
Ma te lo dico io, perché forse l'AMPI sono stati un po' indecisi, perché nella legge e regolamenti voi dite che questa ricostruzione non ha un copione, l'esito è determinato dalle scelte e dalle azioni dei giocatori, cioè potrebbero vincere i nazisti,
cioè non ci va di perdere, cerchiamo di fare la magagna. Ti mando
No, in realtà funziona così. Noi vivremo 3 giorni di una ritirata nazista, quindi non andiamo a reinterpretare la storia come scritta nei libri, noi andiamo a reinterpretare la vita quotidiana di 3 giorni di un passaggio nazista. Quindi diciamo che l'esito di questa piccola porzione di 3 giorni di vita di un paese che subisce la ritirata nazista, l'esito in particolare per quel piccolo paese sarà decisa dal gioco dei partecipanti.
Quindi quello che state facendo adesso è una campagna di assoldamento.
Sì, per chi ha voglia di affrontare un'esperienza sicuramente singolare, sicuramente molto emozionante e non lasciata al caso, quindi di rivivere giorno e notte per 3 giorni nei panni di un personaggio storico, però viverlo dal punto di vista umano, e così sarà anche per i nazisti, così sarà per le camicie
nere.
Senti,
io ho bisogno di Annalisa di chiederti una roba che mi esce dalla pancia proprio.
Sì.
E mi dice con un groppo e un rospo, viene fuori e ti chiede: ma non hai paura in qualche modo di intaccare la sacralità dei principi e dei valori della resistenza?
Allora, questa è stata una critica che ci è stata mossa dal mondo dell'ARP, nel senso che comunque c'è un movimento LARP italiano, e visto che il LARP in genere si gioca su tematiche fantastiche o futuristiche o del mondo cyber, insomma diciamo che ci sono diverse ambientazioni. Io col cuore in mano mi sento di dire no, perché in realtà l'attenzione e il pathos che noi metteremo e che noi abbiamo già messo in realtà nell'ideazione dei personaggi, delle loro storie, delle loro porzioni di vita umana che abbiamo voluto riscoprire all'interno di questo LARP, non vanno a toccare i valori della resistenza, vanno a toccare la vita quotidiana delle persone del 1944, fascisti, abitanti delle città, nazisti. Questo non vuol dire né positivo né negativo, stiamo dando delle caratteristiche e che noi nei workshop iniziali, perché comunque nulla è lasciato al caso, inviteremo ad interpretare con grande profondità e grande immedesimazione. Quindi no, mi sento di dire categoricamente no, i valori della resistenza non saranno intaccati. Sarà riscoperto diciamo il lato B del 45 giri della storia.
Per chi volesse saperne di più, il sito è www.grvgoriziarovigovenezia.it/ribelli. Lo trovate comunque già linkato sulla nostra pagina Facebook e lo troverete sul nostro blog, dove ci sarà anche il podcast per riascoltare questa trasmissione e tutte le altre di On The Road. La cinematografia che riguarda la lotta partigiana ha poche pellicole che si svolgono in montagna, e queste poche sono degli ultimi anni, forse per via di un film come Roma città aperta, che ha segnato l'imprinting e ha fatto della lotta partigiana, perlomeno nel cinema, uno scenario metropolitano. Tra una delle poche realtà, il nostro Disma Pestalozza ha trovato un corto. Si chiama Noi, loro, noi, è un lavoro di Massimo Schiavon, un lavoro degli anni 90. Il regista e tutti gli altri che l'hanno prodotto avevano più o meno la stessa età dei partigiani che venivano narrati nella pellicola. Disma Pestalozza ne parla con il regista.
Noi, loro, noi, che cosa raccontava e come mai un giovane regista negli anni 90, stiamo parlando quindi di 20 anni fa, ha deciso di scegliere questa storia come soggetto?
Allora, già che mi fai sentire vecchio, diciamo a tutti che c'eri anche tu su questo film. Tutti occupavi del suono, Diciamo che questo film è partito da un'idea di Marino Ramazzotti, che era un fotografo con cui lavoravo in quel periodo, che facevamo foto, design, e il comune di Muggiò, cose incredibili oggi da dire, però insomma il comune di Muggiò aveva a disposizione qualche lira al tempo per fare qualche iniziativa sui 50 anni appunto della resistenza, e quindi abbiamo detto perché non facciamo un cortometraggio che appunto ricorda questi momenti in montagna. Allora hanno scritto un soggetto e poi noi giovanissimi della scuola del cinema, forse eravamo al primo anno o al secondo, abbiamo speso quei pochi soldi per comprarci un po' di metri di pellicola e chiedendo ad amicizie, macchine da presa, attori non professionisti, eccetera, abbiamo messo in piedi questa troupe e abbiamo girato una settimana in Brianza, in realtà non era in alta montagna, però insomma in Brianza, noleggiando anche dei fucili, insomma queste cose, ed è venuta un'operazione, comunque un'operazione di gioventù, diciamo. Poi tra l'altro quello è stato il mio unico film da regista, poi ho capito che non era la mia strada fare il regista e ho cominciato a fare il direttore della fotografia, che insomma viene un po' meglio. E niente, quindi è stata un po' un'idea proposta dal comune e noi abbiamo scritto questo soggetto e abbiamo girato questo piccolo film.
E il film raccontava proprio della relazione, del rapporto di giovani degli anni 90 ai quali si rivedevano in qualche modo nei giovani del 45, di quelli che stavano, certo, facendo la resistenza.
Infatti eravamo proprio di quell'età e addirittura mi ricordo questo episodio che nessuno di noi voleva fare il fascista, nel senso che comunque sai, qualcuno doveva fare il fascista, doveva mettersi la divisa e doveva prendere in mano i fucili, mentre tutti invece volevano fare la parte dei partigiani, insomma, e poi abbiamo fatto un po' per uno, diciamo.
Chi ha preso lo stecchino più corto, diciamo.
Esatto, allo stecchino più corto è toccata la divisa, e quindi poi abbiamo fatto appunto queste riprese, e la storia era molto 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 semplice, nel senso che chiaramente non ci potevamo permettere esplosioni o bombardamenti, per cui abbiamo fatto abbiamo ambientato questa scena in un fienile dove c'era una piccola storia d'amore, insomma le solite cose, però insomma divertente per noi che l'abbiamo fatta, e ci siamo un po' immedesimati con queste persone che avevano la nostra età 50 anni prima e che vivevano il quotidiano, però un po' fuori dal quotidiano, nel senso che si dovevano nascondere in montagna, nascondere nelle case che trovavano non occupate, per sfuggire appunto alle rappresaglie e alle retate dei fascisti, che in questo caso li trovano e quindi fanno questa retata. Poi in lontananza sentono questi spari dei cannoni e dei fucili, e infatti Noi loro noi è proprio il titolo, viene proprio da questa cosa, cioè in una delle battute un attore dice appunto sente i rumori che erano diversi tra gli spari dei partigiani con gli spari diciamo dei fascisti, e per cui dice questo è nostro, quindi noi, poi si sentono ancora degli spari loro, poi si sentono ancora degli spari noi, e poi dice è fatta, no? E è un po' la conclusione di questo ricordo di gente che aveva quell'età ma che non aveva vissuto. L'abbiamo fatto proprio per quei ragazzi della nostra età, di quei 20 anni, che dovevano un po' ricordare queste cose.
In quel modo abbiamo festeggiato il 50° dalla liberazione nel 95, 20 anni dopo, al 70° riraccontiamo quell'episodio di resistenza fiction, ma che insomma ricalcava episodi evidentemente di resistenza vera. Grazie Massimo Schiavon, lo potete trovare su YouTube, anche se in una copia non di altissima qualità video, questo Noi loro noi. Grazie per avercelo ricordato, e comunque devo dire che su YouTube il mio nome non c'è nei titoli di coda, spero che nella copia originale ci sia, va bene.
Adesso la cerco e te la mando.
Grazie Massimo, buona
giornata.
Grazie
a te, ciao, a presto, ciao.